Noi stiamo percorrendo un cammino che cerca di mantenersi il più possibile nel solco delle indicazioni diocesane in questo percorso legato al tema della misericordia. E l'indicazione diocesana questo mese, questo periodo che va dal Quaresima al Natale, è quella di seguire il testo di Isaia, quello che avete sentito all'inizio, quello letto da Fabio, il testo di Isaia 49, e di provare a commentare quel testo per riflettere sul tema della misericordia. Siccome quel testo parla e usa l'immagine di una donna con suo bambino, allora ho pensato di fare una specie di digressione, quindi di utilizzare un testo biblico che parlasse di una donna e del suo bambino, e mi è venuto in mente l'immagine di Agar, la schiava egiziana di Abramo. La vicenda credo la conosciate, se non la conoscete è molto semplice. Se una donna non aveva figli, poteva chiedere alla propria schiava di unirsi a suo marito e il figlio che eventualmente sarebbe nato poteva essere considerato come figlio proprio. Quindi ciò che di fatto accade tra Abramo e Sara all'inizio è proprio questo: Sara non può avere figli e pertanto chiede ad Agar di unirsi con Abramo e il figlio che nascerà Sara lo considererà come suo, quindi sarà effettivamente figlio della sua discendenza. Allora, la digressione consiste in questo: io ho cercato di chiedermi come si manifesta la misericordia nella vicenda di Agar, questa schiava di Abramo, e chi è coinvolto nella misericordia. E mi sono dato una duplice risposta. Coinvolto nella misericordia è la figura di Sara, coinvolta nella misericordia è di Abramo, coinvolta nella misericordia è la figura di Agar. Cioè, attraverso la vicenda di Agar, attraverso la sua storia, la misericordia assume un volto, come dire, triplice. Quindi si manifesta attraverso tre caratteristiche. Innanzitutto questa misericordia di Dio tocca la figura di Sara, perché che cosa accade a Sara? Sara è la moglie di Abramo. Evidentemente Abramo ha ricevuto da Dio una promessa, la promessa che la sua discendenza sarà molto numerosa, eppure non riesce ad avere figli. Sara cosa escogita? Escogita questo trucco di far unire Abramo con la sua schiava in modo da poter avere un figlio. Pertanto ciò che Sara pensa è di poter in qualche modo scavalcare la promessa, cioè arrangiarsi per conto proprio e, arrangiandosi per conto proprio, avere una discendenza. E riesce anche a convincere Abramo in questo. Quindi la mossa di Sara è una mossa che non si fida fino in fondo della promessa di Dio, ma non si fida fino in fondo nemmeno delle parole del marito, Abramo. Perché io credo che, potete immaginarlo anche voi, Abramo abbia parlato a lungo con Sara delle promesse ricevute da Dio. Il libro della Genesi dice e racconta che questa promessa è fatta da Abramo, non è quasi mai coinvolta Sara nella vicenda. E però noi possiamo pensare che Abramo ne abbia parlato con Sara, ne abbia parlato a lungo, ne abbia parlato. E però Sara a un certo punto sente il bisogno di doversi arrangiare da sola. Quindi c'è in lei una mancanza di fiducia. E questa mancanza di fiducia noi la possiamo leggere e intuire anche nel modo con cui Sara parla ad Abramo, perché ciò che Sara dice è: il Signore mi ha impedito di avere prole. Allora, guardate che cosa strana si verifica. Abramo legge la sterilità di Sara come un'occasione che Dio gli dà per superare una difficoltà. Sara la legge come una sorta di punizione di Dio: il Signore mi ha impedito di avere prole. Cioè, tra i due c'è come una difficoltà a intendersi su qualcosa di decisivo, su qualcosa di molto importante. La misericordia di Dio interviene nei confronti di Sara, perché alla fine ciò che nasce da questa vicenda è una garanzia che la discendenza andrà avanti, e quindi è come se Dio in qualche modo perdonasse Sara di questa sua mancanza di fiducia. Lei cerca di operare tutto da sola, di fare tutto per conto proprio, eppure il Signore si ricorda di lei. Poi c'è la figura di Abramo. Abramo ha ricevuto lui direttamente la promessa, eppure da questa promessa non riesce, come dire, ad abitare il suo cuore fino in fondo, nel senso che nel momento in cui Sara escogita l'idea di avere un figlio dalla schiava, Abramo uccide. Abramo lascia che le cose vadano in quel modo. È molto strano questo comportamento di Abramo, perché è come un uomo che è disposto a mettere in gioco qualcosa di importante per lui, la promessa di Dio, piuttosto che non inimicarsi il suo modo di stare. Cioè ci sono delle paure in Abramo, delle resistenze in Abramo. Ci sono dei condizionamenti molto forti, e lui non riesce a dire a sua moglie Sara: no, guarda che il Signore ci ha promesso lui una discendenza, non dobbiamo arrangiarci con i mezzi nostri. Nel libro Abramo, il nostro padre della fede, c'è un bellissimo capitolo del Cardinal Martini che presenta queste paure di Abramo, che descrive queste paure di Abramo e soprattutto i condizionamenti familiari che Abramo vive, così forti da non riuscire ad opporsi a quello che Sara pensa e dice, e quindi anche nei suoi confronti opera la misericordia, nei confronti di un uomo che per paura non riesce a sostenere le cose che crede. E poi c'è la figura di Agar. Agar è una schiava, quindi destinata a rimanere, come dire, sotto la sua padrona, ma nel momento in cui resta incinta, l'avete visto, cosa fa? Tratta male la padrona, si insuperbisce contro di lei, e quindi è come una persona che si dimentica rapidamente da dove è venuta, e in fin dei conti si dimentica anche della gratitudine, perché la scelta che Agar si vista da Abramo è una scelta di Sara. Pertanto in qualche modo Agar deve essere soltanto grata a Sara per quello che ha fatto, invece comincia a non considerarla più. Il testo dice: la sua padrona non contò più nulla per lei. Pertanto anche Agar ha in qualche modo qualcosa da farsi perdonare, cioè questo fatto di non aver riconosciuto fino in fondo il dono che ha ricevuto. Quindi abbiamo tre personaggi: Sara, che non si fida della promessa di Dio e non si fida delle parole di suo marito Abramo. Abramo, che ha ricevuto la promessa di Dio ma ha paura dei condizionamenti di sua moglie. Agar, che riceve il dono della figliolanza ma non è assolutamente grata per questo dono. Ora, che cosa accade? Che a un certo punto evidentemente questo rapporto si rompe, si logora, si interrompe, perché Sara non può più sopportare che la schiava la tratti in questo modo, e quindi lavora così tanto, si inasprisce così tanto, si fa prendere così tanto da una sensazione di invidia e di gelosia, che Agar è costretta a scappare, fugge lontano nel deserto. Il deserto è un luogo che richiama introspezione. Richiama quel bisogno di scavare dentro di sé. Nella psicanalisi il deserto richiama l'inconscio. E l'inconscio in qualche modo fa sempre paura, però nel momento in cui una persona riesce a penetrarlo, diventa una grande sorgente. E infatti ciò che accade ad Aga, che fugge nel deserto, è proprio questo, che trova una sorgente d'acqua. Quindi che cosa vuol dire? Che cosa è questa fuga di Agar? Agar scava dentro se stessa per capire i motivi della sua fuga, per comprendere se stessa, per lavorare su di sé. E che cosa sente? Sente una voce che questo biblico dice essere la voce dell'angelo, ma di fatto è il lavoro che fa con se stessa, che le chiede da dove vieni e dove vai. Questa è una domanda che comporta tutta la vita, no? Che mette in gioco tutta la vita. Da dove vieni e dove vai? Cioè, qual è la tua storia passata? E cosa pensi di farne di questa tua storia? Agar riesce solo a dare una risposta alla domanda, alla risposta che riguarda il passato. Io fuggo dalla mia padrona. Ma non dà una risposta sul futuro. La risposta sul futuro gliela dà l'angelo, che gli dice torna dalla tua padrona. Quindi Agar entra in un lavoro con se stessa, da cui esce avendo compreso che deve fare un passo indietro. Ma quel passo indietro è l'unica garanzia che il futuro avrà una consistenza. E il testo biblico esprime questo in modo molto molto interessante. Perché? Perché le parole che l'angelo dice ad Agar sono parole tutte tese al futuro, ci sono 8 verbi tutti al futuro. Quindi il tornare indietro sui suoi passi è l'unico modo per garantire il futuro di chi? Del proprio figlio, di quel figlio avuto da Abramo, che si chiama Ismaele, che secondo la tradizione è il capostipite dei popoli arabi. Questa esperienza di Agar è un'esperienza spirituale intensissima, a tal punto che la Bibbia dà ad Agar una priorità, un privilegio. Agar è la prima e una delle pochissime persone che riescono a dare un nome a Dio. Tant'è che Agar dice, non ho forse visto qui colui che mi vede? Cioè, chiama Dio colui che mi vede. Nessuno nella Bibbia riesce a dare un nome a Dio, perché è impronunciabile e perché non si può avvicinare a Dio così tanto da dargli un nome. Agar invece lo fa. Quindi, mentre lei vede Dio, si scopre vista da Dio, e questo è un segno di grande intimità, di grande vicinanza. L'esperienza che quindi Agar fa nel deserto è un'esperienza di assoluta intimità con Dio, che nel momento in cui le si fa così vicina, usa misericordia nei suoi confronti. E però le fa capire che solo ritornando sul suo passato è possibile che lei costruisca. Quindi credo che questa prima parte, che ha un carattere molto introduttorio, in qualche modo ci conduce poi alla seconda, ci debba far pensare a queste tre figure e al modo in cui Dio usa misericordia nei loro confronti. La misericordia per chi non si fida delle promesse di Dio. La misericordia per chi non ha il coraggio di affrontare situazioni compromettenti, Abramo. La misericordia per chi trascura di essere grato per ciò che ha ricevuto e si insuperbisce. Questa triplice misericordia si effonde su queste tre persone e parte comunque, ha il suo luogo sorgivo nella grande intimità. divinità che ci attrapaga, è Dio, e questa divinità ha la sua divinità.